Ave Maria, grazia plena, Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito.
Ora
grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Tempi di disorientamento, smarrimento, paure, in cui riaffiorano perfino venti di millenarismo, in cui le seduzioni di nichilismo, materialismo non smettono di circondarci. Tornare alla memoria storica delle radici della Chiesa ci restituisce il senso potente della cattolicità della missione apostolica affidata direttamente da Gesù a Pietro e ai suoi successori. L'occasione è la festa che celebriamo oggi.
In tutti i punti della terra i santi patroni delle varie chiese raccolgono venerazione nelle ricorrenza festiva di ciascuno. San Pietro e San Paolo sono venerati dappertutto nel mondo per la più alta dignità del loro compito, quale si manifestò nel disegno di Cristo. Di fatto, San Leone Magno, le cui spoglie mortali riposano qui presso la confessione, come a corona insieme coi papi più insigni dell'antichità, San Leone Magno dice che i due apostoli Pietro e Paolo, araldi principi del Vangelo, sono giustamente oggetto di culto straordinario in questa Roma gloriosa, centro della cristianità, per avere consumato qui il loro sacrificio e segnato perciò da Roma l'inizio della loro universale esaltazione.
E infatti Pietro e Paolo sono i patroni della città di Roma. Così Giovanni XXIII il 29 giugno del 1961. Solo vent'anni prima, si era in piena guerra mondiale. Davanti al pontefice Pio XII si apriva il panorama dolente di un'umanità prostrata da privazioni, sofferenze, paura, morte, fame, distruzioni. Era sempre il 29 giugno, ma dell'anno 1941.
A Cristo, crocifisso sul Golgota, virtù e sapienza che converta a sé l'universo, guardarono nelle immense tribolazioni della diffusione del Vangelo, vivendo confitti alla croce con Cristo i due principi degli apostoli. Morendo Pietro crocifisso, Paolo curvando il capo sotto il ferro del carnefice, pali campioni, maestri e testimoni che nella croce è conforto e salvezza e che in amore di Cristo non si vive senza dolore.
Inevitabile la coscienza del dolore se si è sulla sequela di Cristo, la memoria della croce. Ebbene, questo promemoria aspetta ai principi degli apostoli così complementari nella loro missione e perfino nel loro martirio. In questa stessa consapevolezza deve radicarsi la fede quotidiana di noi cristiani. Paolo VI, 29 giugno 1969.
Dobbiamo domandare a Pietro la fede, quella che da lui e dagli apostoli ci deriva, quella di tutta la Chiesa. Sì, la fede. Che saremmo noi cattolici di Roma, senza la fede, la vera fede? Ma a noi è richiesto qualche cosa di più, se vogliamo essere i più vicini e i più esemplari cultori di San Pietro. È richiesta la fedeltà. La fede è di tutto il popolo di Dio e anche la fedeltà, ma tocca principalmente a noi dare prova di fedeltà. Cioè, non potremmo dirci discepoli e seguaci e eredi e successori di San Pietro se la nostra adesione al messaggio salvifico della rivelazione cristiana non avesse quella fermezza interiore, quella coerenza esteriore che ne fa un vero e pratico principio di vita. Noi vorremmo che questa fedeltà fosse da noi considerata non soltanto nella sua immobile adesione alla verità, da noi ricevuta da Cristo e evoluta e fissata nel magistero della Chiesa convalidato da Pietro, ma anche nella sua intrinseca capacità diffusiva ed apostolica. Una fedeltà, cioè, non così statica ed immobile nel suo linguaggio storico e sociale da precludere la comunicazione agli altri e agli altri l'accessibilità, ma una fede che trovi nella genuinità del contenuto sia la sua intima spinta evangelizzatrice. Guai a me, scrive San Paolo, se non predicassi il Vangelo. Sia la sua autorità per essere dagli altri accettata, anche se noi stessi, scrive ancora San Paolo, o un angelo del cielo venisse ad annunziarvi un altro Vangelo diverso da quello che noi vi abbiamo annunziato, egli sia anatema. E sia infine il carisma dello Spirito Santo che accompagna la voce del Vangelo.
Una fede e una fedeltà dinamiche, dunque, immerse in un mondo in frenetica trasformazione. Paolo VI ha davanti a sé il dramma della sperequazione mondiale, il fermento di una generazione inquieta in cerca di una consapevolezza nuova sul proprio destino. Al grande giubileo del 2000, Giovanni Paolo II fa riecheggiare quella semplice domanda, quella elementare, solenne consapevolezza di cui il povero pescatore e l'antico persecutore dei cristiani furono capaci in forza dello Spirito Santo.
Tu sei il Cristo. Alla confessione di Pietro, Gesù replica: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Beato te, Pietro. Beato, perché questa verità che è centrale nella fede della Chiesa non poteva emergere nella tua consapevolezza di uomo se non per opera di Dio. Saulo perseguitava i seguaci di Gesù e Gesù gli faceva sapere che era lui stesso ad essere perseguitato in loro. Lui, Gesù di Nazareth, il crocifisso, che i cristiani affermavano essere risorto. Se ora Saulo ne sperimentava la potente presenza, era chiaro che Dio l'aveva realmente risuscitato dai morti. Era proprio lui il Messia atteso da Israele. Era lui il Cristo vivo e presente nella Chiesa e nel mondo. Avrebbe potuto Saulo, con la sola sua ragione, comprendere tutto ciò che un simile evento comportava? Certamente no. era parte infatti dei disegni misteriosi di Dio. Sarà il Padre a dare a Paolo la grazia di conoscere il mistero della redenzione operata in Cristo. Sarà Dio a permettergli di capire la stupenda realtà della Chiesa che vive per Cristo, con Cristo e in Cristo, diventato partecipe di quella verità. Non cesserà di proclamarla instancabilmente fino agli estremi confini della terra.
Fino agli estremi confini della terra, ma sempre a partire da Roma. Di qui la dimensione universale della città eterna, di qui la sua eternità. Lo ricorda Benedetto XVI, da pochi mesi eletto Papa, il 29 giugno del 2005.
Come Paolo, così anche Pietro venne a Roma, nella città che era il luogo di convergenza di tutti i popoli e che proprio per questo poteva diventare, prima di ogni altra, espressione dell'universalità del Vangelo. Intraprendendo il viaggio da Gerusalemme a Roma, egli sicuramente si sapeva guidato dalle voci dei profeti, dalla fede e dalla preghiera di Israele. Fa parte, infatti, anche dell'annuncio dell'antica alleanza la missione verso tutto il mondo. Il popolo di Israele era destinato ad essere luce per le genti. Il grande Salmo della Passione, il Salmo 21, il cui primo versetto, Dio mio, perché mi hai abbandonato, Gesù ha pronunciato sulla croce. Questo Salmo termina con la visione: torneranno al Signore tutti i confini della terra, si prostreranno davanti a Lui tutte famiglie dei popoli. Quando Pietro e Paolo vennero a Roma, il Signore, che aveva iniziato quel Salmo sulla croce, era risuscitato. E questa vittoria di Dio doveva ora essere annunciata a tutti i popoli, compiendo così la promessa con la quale il Salmo si concludeva.
Le voci dei papi, i papi e i santi Pietro e Paolo.